Le piace Brahms? Di Françoise Sagan. Letto da Rosario Tronnolone.
Era una sinfonia che Simon credeva di riconoscere, un po' patetica, un po' troppo patetica in certi momenti. Sentiva il gomito di Paul contro il suo. E quando l'orchestra saliva, lui ne seguiva l'impeto. Ma appena la musica illanguidiva, tornava ad essere cosciente della tosse dei vicini, della forma del cranio di uno seduto due file più avanti, e soprattutto della rabbia che aveva in corpo. In campagna, in un albergo vicino a Houdin, aveva incontrato Roger con una ragazza. Si era alzato, aveva salutato Simon, ma non l'aveva presentato. Non facciamo che incontrarci, non le pare? Simon, sorpreso, non aveva detto niente. Lo sguardo di Roger lo minacciava. Gli ordinava di non parlare di quell'incontro. Non era, grazie a Dio, lo sguardo complice d'un donnaiolo ad un altro donnaiolo. Era uno sguardo furibondo. Simon non aveva risposto. Non aveva paura di Roger. Aveva paura di far soffrire Paul. Si giurava che non sarebbe mai successo niente di male a quella donna per colpa sua. Per la prima volta sentiva il desiderio di interporsi tra qualcuno e la sventura. Lui, che si stancava così in fretta delle sue amiche, che si spaventava delle loro confidenze, dei loro segreti, di quel loro accanimento nel volergli far recitare ad ogni costo la parte del maschio protettore, lui così abituato a sottrarsi, a fuggire, adesso aveva voglia di voltarsi indietro e di aspettare. Ma aspettare che cosa? Che quella donna capisse di amare un farabutto? Ce ne sarebbe voluto del tempo. Forse era triste. Forse pensava a Roger e al suo modo di fare. Forse ne conosceva i difetti. Un violino salì più alto dell'orchestra. Palpitò disperatamente in una nota d'angoscia e ricadde, sommerso dall'onda di melodia travolgente degli altri. Fu sul punto di voltarsi ad abbracciare Paul. Baciarla. Immaginò di curvarsi su di lei, di sfiorarne le labbra. Lei gli metteva le mani attorno al collo. Chiuse gli occhi. Vedendo l'espressione di Simon, Paul si disse che doveva essere un melomane. Ma subito una mano tremante cercò la sua. Se ne liberò, con un gesto impaziente. Dopo il concerto, Simon la portò a prendere un cocktail, cioè una spremuta d'arancio per lei e per lui due dry. Paul si chiese se le apprensioni della signora Vandenbesch non fossero giustificate. Simon le parlava di musica con occhi brillanti e gesticolando. Lei ascoltava, distratta. Forse Roger era riuscito a partire da lì in tempo per tornare all'ora di cena. E la gente li guardava. Forse Simon era un po' troppo bello, un po' troppo giovane, e lei non abbastanza, almeno per accompagnarsi a lui.
Non mi ascolta?
Sì,
rispose.
Ma è ora di andare. Aspetto una telefonata a casa. E poi ci guardano tutti.
Dovrebbe esserci abituata,
disse Simon con ammirazione. La musica e il gin lo aiutavano a sentirsi irrimediabilmente innamorato. Lei si mise a ridere. A volte Simon era proprio commovente.
Chieda il conto, Simon.
Il giovane obbedì così a malincuore che Polo lo guardò attentamente per la prima volta in tutto il pomeriggio. Forse stava lentamente innamorandosi di lei. Forse il suo gioco gli si ritorceva contro. Lei lo riteneva semplicemente assetato di conquista. Ma forse era più semplice, più sensibile, meno vanitoso. Buffo che proprio il suo fisico gli nuocesse agli occhi di lei. Lo trovava troppo bello per essere vero. Se le cose stavano così, faceva male uscire con lui. Doveva rinunciarvi. Simon aveva chiamato il cameriere e giocherellava con il bicchiere senza una parola. Aveva taciuto bruscamente. Polo posò una mano su quella di lui.
Non me ne voglia, Simon. Ho un po' fretta. Roger probabilmente mi sta aspettando.
La prima sera, da Regine, le aveva chiesto: è innamorata di Roger? Che gli aveva risposto? Polo non se ne ricordava più. In ogni modo, era pur necessario che lo sapesse.
Ah, sì,
disse Simon.
Roger, l'uomo, il brillante Roger.
Polo lo interruppe.
Lo amo,
disse. E si sentì avvampare. Aveva l'impressione d'essere stata teatrale.
E lui?
Anche lui.
Certo, va tutto nel miglior modo possibile.
Non faccia lo scettico,
gli disse sottovoce.
Non si addice alla sua età. Dovrebbe essere per lei il momento in cui si crede. Lei...
L'aveva presa per le spalle e la scuoteva.
Non mi prenda in giro. La smetta di parlarmi a questo modo.
Dimentico troppo che è un uomo, pensò Paul, cercando di liberarsi. Ha proprio l'espressione d'un uomo in questo momento. Di un uomo umiliato. Non ha 15 anni, ne ha 25. È vero.
Mi prendo gioco di lei, ma dei suoi gesti,
disse piano.
Lei recita.
L'aveva lasciata. Pareva stanco.
È vero che recito,
le disse.
Con lei ho recitato la parte dell'avvocato giovane e brillante, e dell'uomo folgorato dall'amore, e del bambino viziato, e Dio sa che cosa. Ma da quando la conosco, tutte le mie parti le sostengo per lei.
È una definizione abbastanza buona,
gli rispose con un sorriso. Tacquero per qualche istante, imbarazzati.
Mi piacerebbe molto recitare la parte degli amanti appassionati,
riprese lui.
Le ho detto che amo Roger.
E io amo mia madre, la mia vecchia balia, la mia automobile.
Non vedo nessuna relazione,
l'interruppe Paul. Aveva voglia di andarsene. Che cosa poteva capire quel piccolo carnivoro troppo giovane della sua storia, della loro storia, di quei 5 anni pieni di piacere, di dubbi, di calore e di dolore? Nessuno poteva separarla da Roger. Questa certezza le fece provare per lui una riconoscenza, una tenerezza tali che dovette appoggiarsi al tavolo.
Lei ama Roger, ma è sola,
disse Simon.
Sola, di domenica. Cena sola e probabilmente... Dorme spesso sola. Io le dormirei vicino, la terrei tutta la notte nelle mie braccia, la bacerei mentre dorme. Posso ancora amare io. Lui no, e lei lo sa.
Lei non ha il diritto,
l'interruppe alzandosi.
Ho il diritto di parlare, ho il diritto di innamorarmi di lei e di portargliela via, se posso.
Lei era già fuori. Simon si alzò, poi si rimise seduto, la testa tra le mani. Bisogno di lei, pensava. Ho ho bisogno di lei. Se no, soffrirò. Il weekend era stato piacevole. Maisie gli aveva confessato con civetteria che si chiamava semplicemente Marcel, nome incompatibile per motivi evidenti con la sua vocazione di stellina del cinema. Avevano passato 2 giorni senza uscire dalla stanza, meno una sola volta, quando naturalmente era incappato in quel giovanotto troppo bello, figlio della cara Teresa. Le probabilità di incontrare Paul erano scarse, certo, ma Roger si sentiva vagamente inquieto. La scusa di Lil era troppo grossolana. Essendole infedele o mentendole, non pensava affatto di tradire Paul. Ma le sue infedeltà non dovevano essere circoscritte nel tempo e nello spazio. Domenica, a colazione a Houdin, ho visto il suo amico dell'altra sera. Immaginava Paul che ascoltava la frase senza replicare, forse distogliendo lo sguardo un istante. Paul che soffriva. Era ormai una vecchia immagine, respinta tante volte che se ne vergognava. E si vergognava anche del piacere che tra poco avrebbe provato facendo un salto da lei, dopo aver lasciato Maisie e Marcel. Ma Paul non avrebbe saputo niente. Probabilmente in quei 2 giorni si era riposata senza di lui. Lui che l'obbligava troppo spesso a uscire. Probabilmente aveva giocato a bridge con gli amici. Si era occupata dell'appartamento, aveva letto quel nuovo libro. Si chiese d'un tratto perché stava cercando con tale ardore di immaginare la domenica di Paul. Si mise a ridere. Maisie, accanto a lui, non gli chiese perché, ma allungò la mano verso la radio. Roger seguì il gesto con gli occhi. Cosa aveva detto Paul l'altra sera? A proposito della radio e delle loro serate. Non se la ricordava più. Stavano trasmettendo un concerto e Maisie girò subito la manopola, ma la rimise poi sulla stessa stazione, non trovando di meglio. Era Brahms, annunciava lo speaker con voce tremula, e si sentiva il crepitio degli applausi.
Quando avevo 18 anni volevo fare il direttore d'orchestra,
disse Roger.
E tu?
Io volevo fare del cinema e ci riuscirò.
Pensò che era probabile e finalmente la lasciò davanti al portone. Maisie si avviò sgambettando sul marciapiedi, agitò il braccio e lui si allontanò. Accelerò. Voleva rivedere Paul al più presto. Solo lei poteva rassicurarlo. E l'avrebbe fatto. Doveva essere arrivata poco prima di lui. Aveva ancora il cappotto. Era pallida e quando lo vide gli si precipitò tra le braccia, posandogli il capo sulla spalla, senza muoversi. Roger la strinse a sé, con il viso nei suoi capelli, aspettando che parlasse. Aveva fatto bene a tornare presto. Paul aveva bisogno di lui. Doveva esserle successo qualcosa. E al pensiero di averne avuto il presentimento, sentì che la propria tenerezza per lei ingigantiva. La proteggeva. Certo, lei era forte, e indipendente, intelligente, ma era probabilmente più femminile di qualsiasi altra donna che avesse conosciuto. Lo sapeva. E in questo lei era indispensabile. Paul si sciolse piano piano dall'abbraccio.
Hai fatto buon viaggio? Com'era Lil?
Lui le diede un'occhiata. No, certamente non dubitava di nulla. Non era il tipo di donna che fa trabocchetti di quel genere. Inarcò le sopracciglia.
Così? Ma tu? Che hai?
Niente,
rispose e si voltò. Non insistette. Gliene avrebbe parlato in seguito.
Che hai fatto tu?
Ieri ho lavorato. E oggi sono andata a un concerto alla Salle Pleyel.
Ti piace Brahms?
Le chiese Roger, sorridendo. Lei gli voltava le spalle e si girò così bruscamente che fu costretto a fare un passo indietro.
Perché me lo chiedi?
Ho sentito una parte del concerto alla radio, tornando.
Sì, l'hanno trasmesso, è vero. Ma mi è colta di sorpresa questo lato melomane in te.
Lei aveva acceso la luce nel salotto e si stava togliendo il cappotto con movimenti stanchi.
Il giovane Vandenbesch mi ha invitata al concerto. Non avevo niente da fare, non ricordavo più se mi piaceva Brahms. Ci credi? Non ricordavo più se mi piaceva Brahms.
Cominciò a ridere, prima in tono sommesso, poi sempre più forte. Nella testa di Roger si era scatenato un turbine. Simon Vandenbesch. E non aveva parlato del loro incontro a Udan. E intanto perché Paul rideva?
Paul, calmati. E poi che facevi con quello sbarbatello?
Ascoltavo Brahms,
rispose Paul tra una risata e l'altra.
Piantala di parlare di Brahms.
Si trattava di Brahms.
Roger l'afferrò per le spalle. Lei aveva le lacrime agli occhi a forza di ridere.
Paul, Paul mia, che cosa ti ha raccontato quel tipo? Che vuole da te?
Era furibondo. Si sentiva escluso, preso in giro.
Paul, io ho tanta fiducia in te, tanta. L'idea che un piccolo bell'imbusto di questo genere possa piacerti mi è insopportabile.
La stringeva a sé. Improvvisamente immaginava Paul che tendeva la mano ad un altro. Paul che baciava un altro. Che dava la sua attenzione, la sua tenerezza a un altro. Soffriva. Gli uomini sono incoscienti, pensava Paul, senza amarezza. Ho tanta fiducia in te, tanta fiducia che posso tradirti, lasciarti sola. Ed è impossibile che succeda il contrario. È sublime.
È carino e insignificante,
disse.
Ecco tutto. Dove vuoi che ceniamo?
Mi perdoni, scriveva Simon. Non avevo veramente il diritto di dirle tutte quelle cose. Ero geloso. E penso che non si abbia il diritto ad essere gelosi di quel che non si possiede. In ogni modo mi pare evidente che le davo piuttosto noia. Adesso sarà liberata di me. Vado in provincia con il mio avvocato a preparare un processo. Abiteremo in una vecchia casa di campagna presso certi amici suoi. Suppongo che i letti sapranno di verbena, che accenderanno il fuoco in ogni stanza. E al mattino gli uccelli canteranno alla mia finestra. Eppure so che una volta tanto non potrò recitare la parte del giovanotto bucolico. Lei dormirà accanto a me. Mi sembrerà d'averla portata di mano al chiarore delle fiamme. E 10 volte mi verrà la tentazione di ritornare. Non creda, anche se non vuol vedermi mai più. Non creda che io non l'ami. Suo Simon. La lettera esitava fra le dita di Paul. Scivolò sul lenzuolo, poi sul tappeto. Paul rimise la testa sul cuscino e chiuse gli occhi. Lui l'amava, certo. Era stanca quella mattina. Aveva dormito male. Le tornò alla mente la breve frase che la sera prima si era lasciato sfuggire Roger, quando gli aveva chiesto del viaggio di ritorno. Una breve frase a cui sul momento non aveva fatto caso, ma nella quale lui aveva incespicato. E la sua voce si era poi progressivamente abbassata per finire in un mormorio. Certo, la domenica è sempre odioso tornare a Parigi, ma in fondo l'autostrada, anche se ingombra, è veloce. Se non avesse mutato il tono della voce, lei non avrebbe notato nulla. Avrebbe immaginato immediatamente, per un riflesso inconscio, quel terribile riflesso di protezione tanto sviluppato da 2 anni. Avrebbe immaginato un'autostrada meravigliosa, nuovissima, verso Lille. Ma lui s'era interrotto. Lei non l'aveva guardato. Ed era stato necessario che riavviasse lei, 15 secondi dopo, quel loro dialogo di gente tranquilla. La cena era finita con lo stesso tono, ma a Paul sembrava che la stanchezza, lo scoramento che provava, assai più della gelosia e della curiosità, non l'avrebbero mai abbandonata. Di fronte a lei era proteso quel viso così noto, così amato. Quel viso che cercava di sapere se lei aveva capito. Quel viso che cercava la sofferenza sul suo, come un insopportabile carnefice. E le venne da pensare: ma non basta dunque che mi faccia soffrire? Non potrebbe almeno non importargliene nulla? E le parve di non potersi mai più alzare dalla sedia, attraversare il ristorante con la disinvoltura, la grazia che gli si aspettava da lei, e nemmeno salutarlo sul portone. Di altro avrebbe voluto essere capace. Avrebbe voluto poterlo insultare, tirargli il bicchiere in faccia, dimenticarsi di sé, di tutto ciò che la faceva dignitosa, per bene, di tutto ciò che la rendeva diversa da quella decina di sgualdrinelle che lui era solito frequentare. Avrebbe voluto essere una di quelle. Roger le aveva detto chiaramente che cosa erano per lui, e che lui era così, e che non intendeva nasconderglielo. Sì, era stato sincero. Ma ella si chiedeva se la sincerità, la sola sincerità possibile in questa vita inestricabile, non consistesse nell'amare qualcuno quanto basta per renderlo felice, anche rinunciando, se necessario, alle cose preferite. La lettera di Simon era rimasta sul tappeto. Levandosi dal letto, ci mise sopra il piede. La raccolse, la rilesse. Poi aprì il cassetto del tavolo, prese stilografica e carta e rispose.
Le piace Brahms di Françoise Sagan, letto da Rosario Tronnolone, con le voci di Evelina Nazzari, Gaetano Lizio, Daniele De Lisi, Mara Miceli. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.